Siamo in compagnia di Gianni Murra, siamo molto felici di essere appunto con lui, che è firma di Repubblica, che sicuramente avrete avuto modo di leggere, avete modo anche in questi giorni di farlo. E con il nostro collega vorremmo cercare di analizzare queste prime due giornate di campionato. Tanto le chiedo se c'è qualche novità guardando la classifica e guardando quello che è successo. C'è già qualche novità che è giusto mettere in conto?
Novità assoluta non direi, a parte che fa un certo effetto la spalla a 6 punti, come fa un certo effetto l'Inter a 1. Ma sotto il profilo del gioco io direi che la novità più interessante è l'Atalanta, che riesce a fare la partita che ha fatto all'Olimpico ieri, giocando con 3 titolari dall'inizio. È una prova di forza del gioco da parte di Gasperini veramente forte.
Guardando la cima della classifica, insomma, le analisi estive le abbiamo lette tutti, con la Juventus di Cristiano Ronaldo, il Napoli che di fatto non ha cambiato molto se non in panchina con Ancelotti, eppure in cima alla classifica, assieme a questa SPAL che è un po' la sorpresa, ci sono sempre Napoli e Juventus. Chiedevo se la giocheranno proprio loro due come l'anno scorso fino quasi alla fine, oppure se dobbiamo aspettarci una Roma che ancora deve ingranare, ha cambiato molto il centrocampo, insomma la sua...
Sì, io credo che la Roma risalirà e comunque è già più vicina rispetto a Milan e Inter, quindi la Roma è reinseribile. Stando a Juve Napoli c'è una piccola forse differenza di intensità, e cioè con l'arrivo di Ronaldo si pensava che la Juve avrebbe ammazzato il campionato e dominato le partite, e invece si è capito fin dall'apertura sul campo del Chievo che così non era. Certo, era la squadra più forte e si è rinforzata. Invece il Napoli è abbastanza sorprendente, perché è passato da un modulo di gioco, quello di Sarri, a uno completamente opposto. Ancelotti è sicuramente uno dei più preparati dei nostri allenatori, dei più pazienti e saggi direi, quindi credo che abbia badato a non stravolgere niente. Chiaramente con lui il Napoli non gioca come con Sarri, e fino adesso gli è andata bene, insomma, una brutta partenza contro due squadre forti e 6 punti in cascina. Bene, la grande delusione è l'Inter, ma questo succede spesso. È inutile che Spalletti si arrabbi con chi ha dato il titolo di anti-Juve all'Inter, era il minimo che si potesse fare dopo la campagna acquisti che hanno fatto, e invece l'Inter del secondo tempo col Torino era l'anti-Inter più che l'anti-Juve, al di là del gioco di parole. È una squadra che si smarrisce dal primo tempo buono, cioè non si capisce che cosa le manchi, non è certamente solo il Modric della situazione, cioè, quando si è avanti 2-0 in casa non ci si può far pigliare e rischiare di perdere a quel modo, secondo me.
Ma io invece avevo una curiosità, noi l'abbiamo scritto già diverso tempo fa, è un'analisi che hanno fatto anche altri colleghi, altri giornali, però sono 10 anni che questo campionato non incominciava con 19 allenatori su 20 italiani. Cosa potrebbe voler dire, cercando di guardare magari un po' più avanti, questo dato, prima che eventualmente ci siano cambi, avvicendamenti? Però si parte con 19 allenatori italiani ed esperienza e soltanto uno straniero. Può voler dire qualcosa di particolare? Che campionato potrebbe venire fuori da questo dato?
Ma sicuramente un campionato più italiano come mentalità di gioco che straniero. Tra l'altro l'unico straniero non sta neanche facendo male, è Udine. Secondo me è una questione di mercato, ossia molte squadre hanno capito che l'allenatore straniero molto bravo costa tantissimo, e allora con una cifra molto minore ti puoi permettere un De Zerbi o di tenere Pioli, voglio dire, senza andare a spendere delle grandi cifre all'estero. Questo non è, secondo me, è un dato interessante, perché normalmente erano di più gli stranieri. È un dato interessante, ma non vuol dire che si stia tornando a un calcio all'italiana, vero, tradizionale, catenaccio contropiede che ormai non fa quasi più nessuno.
Ecco, io ho ancora due curiosità prima di concludere. Una sulla Fiorentina che ha citato, con Pioli che appunto è stato riconfermato, perché ha cambiato molto, però innestando i nuovi acquisti su una squadra già molto giovane come quella dell'anno scorso. Penso a Chiesa, penso a Milenkovic, penso anche al portiere che è un'assoluta scommessa e ha già dimostrato di poter valere in questo campionato. Ecco, la Fiorentina poi ne viene dal 6-1 col Chievo. Che campionato potrebbe fare? È una curiosità.
Potrebbe fare un campionato a livello, anch'io l'ho messa tra le outsider, sicuramente a livello Europa League, forse qualcosa di più. I giovani sono bravi, sono forti, corrono, in genere quello che gli manca un po' è l'esperienza. Certamente è un bel esperimento quello che fanno a Firenze, di puntare su una squadra molto giovane. Non mi illuderei troppo per il 6-1 al Chievo, che tra l'altro è la squadra più vecchia, perché il Chievo che ancora deve sapere se scotterà o meno una penalizzazione per le plusvalenze, il Chievo mi sembra dopo tanti anni mestamente avviato alla retrocessione, è troppo debole.
Ecco, l'ultima domanda invece è sulle due genovesi, che poi sono un po' il centro dell'attenzione della nostra testata. Secondo lei, verso che campionato potrebbero avviarsi, anche se siamo soltanto all'inizio?
Ma un campionato molto tranquillo, con qualche soddisfazione. Attualmente mi sembra più in palla al Genoa, ma non solo perché appunto ha vinto e ha messo in vetrina questo ragazzo polacco. Viene a dire che il Genoa trova sempre qualcuno di buono in attacco, o anche di semi sconosciuto. Penso che possa risentire un pochino della partenza di Laxalt, che era un bel martello sulla sinistra, non quanto però la Sampdoria può risentire dell'assenza della cessione di Torreira, che era quello intorno a cui girava tutto il gioco di centrocampo. Ecco, credo che lì debba lavorare abbastanza l'allenatore della Samp, che peraltro è bravo e quindi saprà cosa deve fare. Comunque mi sembrano squadre che non soffriranno più di tanto, ecco.